al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati, il saluto in diretta da Luca Collodi, grazie a Roberto Fortunato, oggi per la parte tecnica, con Luciana Fantini e Maria Serena Tuglio in regia. Torniamo a parlare quest'oggi di dottrina sociale della Chiesa, di impegno dei laici nel sociale, nella politica e nell'economia, un tema di grande attualità. Lo facciamo prendendo spunto da un convegno che ci sarà venerdì 30 marzo a Roma, alla Pontificia Università Lateranense, dove si farà il punto sull'applicazione della dottrina sociale in Europa e nel resto del mondo. Per questo ci saranno presentati alcuni dati realizzati, monitorati dall'osservatorio del Cardinale Vantuan. E noi abbiamo proprio Monsignor Giampaolo Crepaldi ai nostri microfoni, che è arcivescovo di Trieste, ma presidente dell'Osservatorio Cardinale Vantuan, che ha proprio il compito di un monitoraggio generale e costante dell'applicazione della dottrina sociale della Chiesa nelle varie realtà sociali del mondo. Andiamo a salutare proprio Monsignor Crepaldi.
Il convegno alla Lateranense serve per presentare il terzo rapporto sulla dottrina sociale della Chiesa ed è quindi un convegno molto significativo, perché va a dare espressione a questo strumento che l'Osservatorio ha messo in piedi, che ha come compito di monitorare lo stato della dottrina sociale della Chiesa nei vari contesti continentali. A che punto siamo? Direi la dottrina sociale della Chiesa è sempre più recepita come uno strumento di evangelizzazione a tutti i livelli della Chiesa, però ci sono ambiti dove è recepita di più e ambiti dove ancora ci sono problemi e difficoltà. Direi che, se posso esprimere una valutazione mettendo a confronto le varie aree continentali, che è proprio in Europa, ed sembra proprio questo un dato paradossale, dove diventa un po' più difficile la ricezione della dottrina sociale della Chiesa, per come si è espressa anche a livello di magistero con la Caritas in Veritate. L'acquisizione grande della Caritas in Veritate, che la questione antropologica è inscindibile dalla questione sociale, eccoci, a me sembra che in altre parti della Chiesa sia molto ben accolta e approfondita, mentre qui in contesto europeo ancora ci sono delle difficoltà.
Monsignor Crepaldi, quali aree in Europa sono a rischio per la dottrina sociale della Chiesa?
La dottrina sociale della Chiesa è a rischio in quelle aree europee dove risulta evidente una crisi di fede, quindi una crisi della Chiesa in quanto tale, dove all'interno delle realtà ecclesiali si vivono situazioni non di comunione ma di conflittualità o di perdita del senso della fede, evidentemente anche la dottrina sociale della Chiesa paga il deficit di una situazione del genere.
Oggi l'attuale dottrina è sufficiente per dare risposte concrete ai bisogni dell'uomo?
Con le ultime grandi encicliche sociali, faccio riferimento soprattutto a due, alla Centesimus Annus di Giovanni Paolo II il Beato e la Caritas in Veritate di Benedetto XVI, posso dire che certamente la dottrina sociale della Chiesa, per le competenze che ha questa dottrina sociale della Chiesa, cioè dire una parola evangelica sulle varie situazioni problematiche del mondo, io direi risponderei in maniera assolutamente affermativa. Non dimentichiamo che nel 2004 il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace poi pubblicò una presentazione organica di questa dottrina attraverso il compendio della dottrina sociale della Chiesa. I riscontri poi che si hanno, anche direi non solo provenienti dal popolo di Dio, ma anche da grandi centri scientifici a livello di ricerca economica, politica, delle scienze sociali, nei confronti soprattutto dell'ultima enciclica di Benedetto XVI, la Caritas in Veritate, sono assolutamente confortanti. Cioè ci parlano della capacità della dottrina della Chiesa di intercettare i veri bisogni, i veri problemi che ci sono oggi sul tappeto.
Qual è il confine tra la dottrina sociale della Chiesa e la sua applicazione, ad esempio, da parte dei laici impegnati nel sociale?
La dottrina sociale della Chiesa di per sé ha una valenza eminentemente pratica, insomma, viene enunciata per essere applicata. E quindi proprio gli interlocutori, direi, privilegiati della dottrina della Chiesa sono proprio i laici. Evidentemente la dottrina della Chiesa ha alcune competenze che sono sostanzialmente le competenze della Chiesa in quanto tale, e sono le competenze illustrate nella Gaudete Spesa numero 42, sono competenze di carattere religioso e di carattere etico, e affidata ai laici, i quali nella loro responsabilità e avendo accumulato anche altre competenze e altre abilità, saranno in grado di illuminare le scelte che faranno in campo sociale, in campo economico, in campo politico, a partire da quelle che sono le esigenze, i principi della dottrina della Chiesa. Li ricordiamo velocemente: è il principio personalista, quindi il centro di ogni sistema economico-politico bisogna mettere la persona, c'è il principio del bene comune, della solidarietà, della sussidiarietà, e a partire da questi grandi principi e nel rispetto di questi grandi principi dopo che si vanno a fare le scelte concrete.
Il Triveneto dopo Pasqua si interrogerà in un grande convegno ad Aquileia sul futuro della dottrina sociale della Chiesa. Lei come guarda a questa occasione?
Guardo con grande speranza. E sarà un appuntamento su tutte le diocesi del Triveneto, le quali si interrogheranno soprattutto sul quello che il Santo Padre nella sua visita ad Aquileia e a Venezia l'anno scorso ci ha indicato e ci ha suggerito, insomma, pesantemente l'esigenza di tornare alla fede delle origini. Ha sollecitato la crescita di una capacità più forte nell'evangelizzare le realtà culturali del nostro Triveneto e una pronta disponibilità di una presenza nell'ambito del sociale che dia anche di nuovo forza ad alcuni laici a intraprendere strade sul fronte della testimonianza nel sociale e anche nella realtà politica.
E questo era Monsignor Crepaldi, arcivescovo di Trieste, presidente dell'Osservatorio Cardinale Vantuan, che ha il compito di monitorare nel mondo l'applicazione e l'efficienza della dottrina sociale della Chiesa. Avete ascoltato l'arcivescovo di Trieste, Monsignor Crepaldi, chiamare i laici alla responsabilità dell'impegno politico proprio sulla base delle indicazioni che arrivano dalla dottrina sociale della Chiesa. E noi per questo andiamo a vedere un po' come i laici si organizzano su questo fronte. E salutiamo il primo ospite di oggi, l'onorevole Olimpia Tarsia, presidente nazionale del movimento PER sta per politica, etica e responsabilità. Onorevole Tarsia, grazie per essere con noi.
Grazie, buongiorno a voi.
Primo ospite laico, naturalmente, noi intendiamo questo proprio per cercare di capire come la dottrina sociale della Chiesa oggi poi possa essere applicata. E allora, onorevole Tarsia, che cos'è questo movimento PER e perché c'è stato il bisogno di mettere l'accento su elementi come il rapporto tra politica, etica e responsabilità? C'è qualcosa che oggi non funziona più in questi tre rapporti?
Beh, credo di sì. Il movimento è nato lo scorso anno, diciamo, sul piano formale di struttura di soggetto politico. In realtà trae le sue origini da molto lontano, da un cammino condiviso del mondo dell'associazionismo, dei movimenti principalmente che fanno riferimento alla dottrina sociale della Chiesa, con l'obiettivo di coniugare strettamente l'etica sociale con l'etica della vita. E il movimento ha una sua presenza sul territorio nazionale, parte da una chiara identità, quindi un chiaro riferimento ai principi non negoziabili, con l'obiettivo di testimoniare che è possibile realizzarli nella vita politica, quindi non sono solo oggetto di convegni o di studi, ma possono e devono essere realizzati concretamente attraverso i cattolici che intendono impegnarsi in politica. Quindi principi non negoziabili che sappiamo non sono solo la difesa della vita, della famiglia, la libertà educativa, ma anche il corretto rapporto tra uomo e ambiente, etica, economia, lavoro, ecco, tutti gli ambiti naturalmente della vita sociale.
Onorevole Tarzia, oggi tutto quello che lei ci ha detto, come viene organizzato? Cioè questo movimento come si muove? Come, a chi si rivolge in particolare?
Il movimento si rivolge naturalmente a tutti gli uomini di buona volontà che sono desiderosi di rinnovare dall'interno la politica. Soprattutto però è chiaro che tende a risvegliare le coscienze di tutta quell'area di cattolici che sono impegnati nel sociale e anche nell'ambito culturale, per aiutarli, come dire, per invitarli a fare questo passaggio di testimonianza pubblica dentro la politica, perché è evidente che non è possibile cambiare in maniera radicale anche l'andamento, la scena politica nazionale, ma anche sui vari territori, se non dall'interno. Quindi l'obiettivo è quello di invitare tutte le persone che chiaramente fanno riferimento a quelli che sono questi principi non negoziabili ad impegnarsi a fare quel passo in più che nasce, se vogliamo, da lontano anche quello, ma insomma noi ricordiamo ancora l'appello di Papa Benedetto alle settimane sociali nel 2010, in cui proprio invitava fortemente i cattolici a impegnarsi in politica. Ecco, per fare questo però il primo passo è naturalmente una formazione su questi temi.
E su questo punto della formazione quanto siete impegnati?
Beh, molto, perché io credo il movimento per già nella sua costituzione ha previsto i dipartimenti che sono divisi nelle varie aree di interesse, quindi dalla giustizia, sanità, scuola, eccetera, e dentro i dipartimenti ci sono docenti di altissimo livello che offrono il loro contributo di pensiero, e cioè definiscono quel progetto culturale su cui si poggia poi il progetto politico di per, quindi far sì che il pensiero, diciamo, no, l'origine, l'identità venga poi tradotta dal livello nazionale parlamentare al livello locale del piccolo comune. E naturalmente per facilitare questo percorso noi abbiamo avviato proprio una scuola di formazione politica che faremo a Roma dal 12 aprile a metà giugno alla Pontificia Università Antonianum, che però sarà possibile frequentare anche a distanza attraverso la piattaforma che metteremo online sul sito, che è www.movimentoper.it, di modo che tutti i giovani, perché la scuola è aperta ai giovani dall'ultimo anno delle superiori fino ai 35 anni, studenti universitari e laureati, in modo che ci sia la possibilità di frequentarla e di formarsi anche con un attestato finale, per poter facilitare, ecco, questo percorso.
Onorevole Tarzia, e qui arriva un po' il nodo della nostra riflessione. Una volta che questi giovani si sono formati alla vostra scuola, secondo lei la politica attuale è in grado di accoglierli? Oppure rischiano di essere un elemento di fastidio per il modo di fare politica oggi?
Allora, è chiaro che l'elemento di fastidio ci sarà, nel senso che è chiaro che i temi che un cattolico in politica, un cristiano in politica porta avanti sono temi definiti politicamente non corretti, perché sono temi che inquietano, sono temi che scuotono le coscienze, sono quei temi però che, se posti nell'ottica giusta, cioè non di un'imposizione ma di un riconoscimento di un diritto, penso al diritto alla vita, che non è un'imposizione della Chiesa o dei cattolici ma il primo tra i diritti umani, possono essere veramente quelli, anzi sono quegli elementi che stanno alla base proprio dei principi democratici e direi proprio di una democrazia che si vuole così chiamare. C'è un obiettivo in questa scuola, cioè la scuola si rivolge a giovani ma non ha un intento puramente accademico. I docenti sono di altissimo rilievo, l'aprirà il rettore della Lateranense, Monsignor Dal Covolo, professor D'Agostino, poi tra i docenti ci sarà il professor Dalla Torre, Gotti Tedeschi, Dalla Piccola, insomma veramente tutte persone che io conosco da anni e che si sono prestate volentieri a dare il loro contributo di pensiero a questi giovani. Ma la finalità della formazione non è fine a se stessa, cioè l'obiettivo è di formare giovani che poi abbiano prima di tutto passione civica, e quindi anche nella selezione che faremo, che stiamo facendo in questi giorni per l'ammissione, questo sarà un elemento importante. Quindi volontà di impegnarsi poi sul proprio territorio. È chiaro che attraverso le sue strutture territoriali in tutta Italia potrà essere un punto di riferimento per i giovani in qualsiasi posto si trovino, per consentire loro di iniziare subito un percorso chiaramente nel loro territorio, quindi un percorso politico-istituzionale.
Onorevole Tarsia, due cose velocemente perché il tempo sta per terminare, quindi un giovane che ci sta ascoltando e volesse partecipare, a chi si deve rivolgere?
Allora, deve collegarsi con il sito del movimento, che è www.movimentoper.it, dove troverà tutte le modalità per potersi iscrivere, sia che viva a Roma, sia che viva in qualsiasi città d'Italia. I termini per le scadenze delle domande è il 20 marzo, per quelli che siedono a Roma. Per la via telematica naturalmente non abbiamo problemi di posti, quindi c'è qualche giorno in più.
Benissimo, un'ultima cosa, proprio un flash, lei ha ricordato i valori, io le chiedo subito una sua riflessione. La Cassazione ha ritenuto irrilevante l'identità di sesso per la qualificazione del rapporto di coppia di tipo matrimoniale, lei cosa ne pensa? Anche come consigliere e anche come esponente politico della Regione Lazio, tra l'altro.
Sì, io ritengo che sia una cosa molto grave, riportato anche su Avvenire oggi il mio pensiero su questo. La questione è fondamentale, cioè noi non abbiamo, nessuno ha il diritto di imporre le scelte affettive delle singole persone. È evidente che però su quelle c'è, o bisogna eventualmente insistere, per garantire i diritti personali, ma è un discorso, ripeto, di diritto soggettivo. Ben altra cosa è molto grave, quella che ha fatto la Cassazione, è uscire con una dichiarazione che tra l'altro è anticostituzionale, che banalizza la differenza dei sessi, andando, ripeto, anche contro la Costituzione italiana, che riconosce la famiglia come una società naturale fondata sul matrimonio, uomo e donna, eccetera. E quindi credo che sul piano non tanto tecnico quanto sul piano ideologico e culturale sia qualcosa di molto grave da fermare subito.
Grazie all'onorevole Olimpia Tarsia, presidente nazionale del Movimento Per, esponente politico della Regione Lazio. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buongiorno.
Noi chiudiamo questo collegamento, ma salutiamo invece un altro ospite di oggi, Paolo Loriga, coordinatore nazionale del Movimento Politico per l'Unità. E qui abbiamo un rappresentante di un movimento ecclesiale, il Movimento dei Focolari. Loriga, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buongiorno, grazie dell'invito e un saluto agli ascoltatori.
Quindi da un politico a un esponente, un rappresentante autorevole della realtà ecclesiale italiana, si parlava di valori ma anche di formazione. E anche da questo punto il Movimento Politico per l'Unità dei Focolari è impegnato al massimo livello.
Beh sì, certo, il tema della formazione è sempre cruciale, poi per quanto riguarda soprattutto i temi della politica e della cittadinanza è un percorso iniziato da noi da tantissimi anni. Formalmente l'aspetto più interessante, quello delle scuole, ha già 20 anni di vita e anche nel tempo le scuole per giovani di formazione alla cittadinanza e alla partecipazione hanno avuto un'evoluzione dal punto di vista ovviamente didattico dei contenuti e ultimamente stiamo assistendo a un processo decisamente interessante che è questo, che in un momento di crisi noi stiamo vedendo come l'adesione dei giovani si va moltiplicando, tanto che quasi spinti da loro, dal novembre scorso al prossimo aprile abbiamo inaugurato 11 nuove scuole di partecipazione dedicate ai giovani con numeri che vanno dai 15 ai 20, 22, 24 per ognuna di queste scuole. Questa è un po', diciamo, la costellazione che stiamo vedendo crearsi in tutto il paese, facendo tesoro anche dell'esperienza internazionale del movimento politico, perché abbiamo anche scuole da lungo tempo in Brasile, in Argentina, in Sud America e anche più recentemente in Corea. E questi, diciamo, collegamenti internazionali danno anche un respiro planetario alla formazione che facciamo localmente con i giovani, secondo il criterio che la fondatrice Chiara Lubich ci ha sempre indicato, di guardare all'orizzonte intero ma poi di conseguenza agire localmente. E così vale tanto per la formazione dei giovani, che non è una formazione strettamente politica, ma come i giovani, almeno in Italia, hanno voluto definire le scuole, scuole di partecipazione, quindi un senso più ampio per guardare alla città come un obiettivo primario di impegno come cittadini, e poi a seconda di quello che matura in ciascuno dei giovani può avere anche ruoli diversi.
Loriga, un'ultima domanda, una risposta flash, siamo in chiusura. Dalla vostra esperienza di Movimento Politico per l'Unità, i giovani richiedono ancora un impegno nella politica oppure, come spesso si legge sui giornali, si allontanano dalla politica?
Ma la politica, almeno quella che si vede sui mezzi di comunicazione, non invita alla partecipazione, ma noi vediamo che se i giovani sono accompagnati, come sta avvenendo in tante città, da adulti che hanno passione per la propria città, che scoprono le potenzialità della propria città, che non si fermano alle difficoltà, ma che gli adulti suscitano nei giovani un senso di partecipazione e di cittadinanza grande, rotonda, anche alla luce della dottrina sociale della Chiesa, anche se l'esperienza delle scuole è aperta a tutti, abbiamo tantissimi giovani che non hanno anche punti di riferimento religiosi, ma guardano all'impegno della città, camminando insieme agli adulti, una possibilità di impegno, anche perché le nostre scuole non sono fatte solo di lezioni, ma è proprio un laboratorio con la città, nella città, per cui si va dal chi si occupa dell'amministrazione comunale a tutte le altre realtà cittadine e civiche che operano per il bene comune della città.
Bene Paolo, solo un'indicazione per chi fosse interessato a questa esperienza, che cosa deve fare?
Ma la cosa più semplice è collegarsi al sito, quindi www.mppu.org, e lì c'è tutta una parte che riguarda proprio l'attività delle scuole per iscriversi o per conoscere di più le
Bene.
Attività che sono in corso di svolgimento.
Grazie al Movimento Politico per l'Unità e al coordinatore nazionale Paolo Loriga, buon lavoro. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori, da Luca Collodi la linea torna alla rete.